Buonasera carissimi amici ascoltatori, un caloroso abbraccio a tutti voi e così siamo giunti al nostro appuntamento del giovedì sera. Ieri sera abbiamo visto la prima parte del capitolo 8 del libro dei Proverbi. Il capitolo, abbiamo detto, si potrebbe intitolare La saggezza chiama il giovane. Nei versetti dal 18 al 21 abbiamo letto dei meravigliosi doni spirituali che Dio concede a chi crede nel Signore Gesù. Rileggiamoli ancora. Con me sono ricchezze e gloria, i beni duraturi e la giustizia. Il mio frutto è migliore dell'oro fino, il mio prodotto vale più dell'argento selezionato. Io cammino per la via della giustizia, per i sentieri dell'equità, per fare ereditare ricchezze a quelli che mi amano e per riempire i loro tesori. I versetti successivi racchiudono una inestimabile ricchezza e conoscenza perché ci presentano la saggezza personificata in Cristo. E da questo punto in poi, credo che scoprirai che il Signore Gesù Cristo sta parlando proprio a te. Leggiamo quindi i versetti 22 e 23 di Proverbi, capitolo 8. Il Signore mi ebbe con sé al principio dei Suoi atti, prima di fare alcuna delle Sue opere più antiche. Fui stabilita fin dall'eternità, dal principio, prima che la terra fosse. Il Signore, abbiamo letto, mi ebbe con sé. Questo è il Signore Gesù. Questa è la saggezza personificata. Fui stabilita. Vuol dire fui messo a parte fin dall'eternità. Questo è colui che è l'oggetto del prologo di Giovanni. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Così è scritto nei primi due versetti di Giovanni, al capitolo 1. Fu generato non nel senso di avere un principio di vita, ma essendo una stessa natura, una stessa essenza con il Padre. Nella lontana eternità, egli era Dio, ed era nel principio con Dio. Egli era nel principio che non ha principio, perché, come è scritto appunto nel Vangelo di Giovanni, nel principio era la parola. Il verbo era indica essere, esistere, senza nessun inizio di principio. Egli è colui, è il solo, che può chiarirci questo. Il Signore Gesù ha detto «Nessuno conosce il Figlio se non il Padre», come scritto nel Vangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 27. Non potremmo conoscere il Signore Gesù se il Padre e il Figlio non avessero mandato lo Spirito Santo ad aprire i nostri cuori. Una persona salvata, cioè una persona che ha posto la sua fede in Cristo Gesù, può riposare nella persona di Cristo e adorarla. Oggi viviamo in mezzo a una grande incredulità, ma lasciamo che lo scettico sia scettico. Amica, amico, la nostra relazione è una relazione personale con il Signore Gesù Cristo, ed Egli è la parola. La parola era con Dio, e la parola era Dio. Che affermazione meravigliosa! La saggezza è Gesù Cristo, quindi. E poi, nei versetti dal 24 al 27 di Proverbi, capitolo 8, prosegue dicendo... Fui generata quando non c'erano ancora abissi, quando ancora non c'erano sorgenti rigurgitanti d'acqua. Fui generata prima che i monti fossero fondati, prima che esistessero le colline, quando egli ancora non aveva fatto né la terra né i campi, né le prime zolle della terra coltivabile. Quando egli disponeva i cieli, io ero là, quando tracciava un circolo sulla superficie dell'abisso. Questi versetti che abbiamo appena letti sono da mettere in relazione con quelli che l'Apostolo Giovanni dice riguardanti il Signore Gesù Cristo. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di Lei, e senza di Lei neppure una delle cose fatte è stata fatta, come è scritto in Giovanni 1, al versetto 3, quando tracciava un circolo sulla superficie dell'abisso. È interessante che gli scienziati parlassero di un universo quadrato, ma Dio ne ha sempre parlato come di un circolo. Tu ed io viviamo in un mondo rotondo e giriamo in tondo nel nostro sistema planetario. Apparteniamo a un sistema galattico circolare. Tutti questi circoli girano in tondo. Chi ha ordinato queste regole? Il Signore Gesù. Egli è la saggezza. Quando condensava le nuvole in alto, quando rafforzava le fonti dell'abisso, quando assegnava al mare il suo limite perché le acque non oltrepassassero il loro confine, quando poneva le fondamenta della terra... Erano i versetti 28 e 29 di Proverbi, capitolo 8. Sei mai stato sulla spiaggia chiedendoti come mai l'acqua non trabocchi da esso? Perché rimane dov'è? perché detto chiaramente, quando assegnava al mare il suo limite, perché le acque non oltrepassassero il loro confine. Dio ha stabilito una legge perché il mare stia dov'è. Ma proseguiamo ora con i versetti 30 e 31, sempre da Proverbi, capitolo 8. Io ero presso di lui come un artefice, ero sempre esuberante di gioia giorno dopo giorno, mi rallegravo in ogni tempo in sua presenza, mi rallegravo nella parte abitabile della sua terra, trovavo la mia gioia tra i figli degli uomini. Senza il Signore Gesù, nessuna cosa fatta è stata fatta, nessuna cosa è venuta all'esistenza per caso, ma tutte le cose sono state fatte da Lui. Egli è il primogenito di tutta la creazione, significa il migliore. Egli è superiore a tutti, perché attraverso di Lui e per mezzo di Lui, il Padre portò all'esistenza tutte le cose, perché Egli è Dio in assoluto, non un Dio creato come alcuni erroneamente sostengono. Egli, è detto, si rallegrava sempre in sua presenza. Queste meravigliose delizie, queste gioie, vengono a noi attraverso la stupenda grazia di Dio. Quanto è meraviglioso tutto ciò. Proseguiamo a leggere gli ultimi versetti di Proverbi, capitolo 8. Ora, figlioli, ascoltatemi. Beati quelli che osservano le mie vie, ascoltate l'istruzione, siate saggi e non la rifiutate. Beato l'uomo che mi ascolta, che veglia ogni giorno alle mie porte, che vigila alla soglia della mia casa. Chi mi trova, infatti, trova la vita e ottiene il favore del Signore, ma chi pecca contro di me fa torto a se stesso. Tutti quelli che mi odiano amano la morte. La conclusione di questo capitolo è di straordinaria bellezza e da tenere in grande considerazione. Vi è qui un invito ad osservare le vie della saggezza e un invito a non rifiutare le sue istruzioni se siamo saggi. Colui che ascolta la saggezza, che veglia, vigila in essa, è chiamato beato, cioè felice. Amica, amico, la saggezza è Cristo, e ci deve essere amore per Lui. Tu hai questo amore? Chi mi trova, infatti, trova la vita. Se tu hai Cristo, hai la vita, e hai ottenuto un favore da Lui. Amica, amico ascoltatore, ma se tu odi Cristo, e nota che odiare significa anche disinteressarsi di ciò che ti sta dicendo in questo momento, tu ami la morte. Infatti, rifiutando di credere in Gesù, tu stai commettendo il peccato che non sarà mai perdonato, cioè quello di ritenere insignificante l'opera compiuta da Gesù sulla croce. Che illustrazione perfetta è questa del castigo di Dio per coloro che rifiutano questa unica opportunità di salvezza. Spero proprio che questa posizione non sia la tua, perché se fosse così, tu stai odiando e peccando contro Gesù, e la saggezza è Lui, è Cristo. Siamo giunti ora al punto in cui la saggezza ha aperto la sua scuola. Il giovane è iscritto alla scuola della saggezza e siamo riconoscenti per questo. Tutto è pronto. Possiamo in questo capitolo 9 dei Proverbi dare un'occhiata nella scuola. La campanella sta per suonare, quindi stiamo attenti alla lezione che la saggezza ci vuole dare, leggendo i primi 5 versetti di questo capitolo 9. La saggezza ha fabbricato la sua casa, ha lavorato le sue colonne in numero di 7, ha ammazzato i suoi animali, ha preparato il suo vino e anche apparecchiato la sua mensa. Ha mandato fuori le sue ancelle, dall'alto dei luoghi elevati della città essa chiama. Chi è sciocco venga qua, a quelli che sono privi di senno dice, venite, mangiate il mio pane, e bevete il vino che ho preparato. Da quanto abbiamo letto, apprendiamo che la saggezza ha costruito una casa. Essa è la scuola della saggezza. Notiamo pure che ci viene detto che in essa ci sono 7 colonne. Queste 7 colonne rappresentano la completezza che questa scuola offre, e cioè un'istruzione completa, anche con dei corsi di perfezionamento per i laureati e il dottorato di ricerca. Non minimizziamo l'importanza di una buona istruzione. Ci sono persone a cui piace mostrare che Gesù ha scelto come discepoli 12 uomini non istruiti, ma questo non ha nessuna importanza, perché sono certo che nessuno che avesse trascorso 3 anni con il Signore Gesù Cristo poteva rimanere senza istruzione. Essi avevano imparato molto dal più grande maestro che il mondo abbia mai avuto. L'apostolo Paolo aveva ricevuto una buona istruzione nelle scuole dei suoi tempi. Nessuno può dire che fosse un ignorante, ma di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo, ricorda che la saggezza è il Signore Gesù Cristo stesso, il solo, che può darti un'istruzione completa. Il secondo versetto di Proverbi, capitolo 9, dice: ha ammazzato i suoi animali, ha preparato il suo vino e ha anche apparecchiato la sua mensa. Ciò sta a indicare che ora è tempo di andare a scuola, intrattenersi a pranzo dalla sapienza e di prendere piacere con i corsi che sono stati preparati per il nostro cuore. Il terzo versetto continua dicendo: ha mandato fuori le sue ancelle, dall'alto dei luoghi elevati della città, essa chiama. Forse tu che ascolti ti chiederai: ma che significa questo? Questa è una illustrazione che ci rivela una verità. Permettimi di ricordare che lo stesso invito viene rivolto oggi a te che ascolti, e questo invito è fatto personalmente dal Signore Gesù. Per usare una illustrazione di Gesù nei Vangeli, ti dirò che una festa di matrimonio è stata preparata e gli inviti vengono spediti agli ospiti per dire che tutto è pronto. Ecco cosa leggiamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 22. Leggerò i primi 14 versetti. Gesù ricominciò a parlare loro in parabole, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un re, il quale fece le nozze di suo figlio. Mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. Mandò una seconda volta altri servi, dicendo: «Dite agli invitati: io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati, tutto è pronto, venite alle nozze». Ma quelli, non curandosene, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo commercio. Altri poi presero i suoi servi, li maltrattarono e li uccisero. Allora il re si adirò, mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e a bruciare la loro città. Quindi disse ai suoi servi: «Le nozze sono pronte, ma gli invitati non erano degni. Andate dunque ai crocicchi delle strade, chiamate alle nozze quanti troverete». E questi servi, usciti per le strade, radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze fu piena di commensali. Ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola, e notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze, e gli disse: «Amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze?» E costui rimase con la bocca chiusa. Allora il re disse ai servitori: «Legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridore dei denti, poiché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti». È interessante considerare che la saggezza debba andare nelle strade principali, nei crocicchi, per invitare le persone ad entrare nella sala delle nozze. Così noi oggi andiamo nelle strade principali, nei crocicchi, nella tua casa, con la nostra trasmissione. E il nostro messaggio è questo: Dio si è riconciliato con voi in Cristo Gesù, voi siate riconciliati con Dio. È come scritto in Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Ai nostri giorni la parola di Dio viene probabilmente diffusa più di quanto lo sia mai stata nella storia del mondo. L'invito a iscriversi alla scuola della saggezza, cioè di andare al Signore Gesù Cristo, viene portato all'estremità della terra. Quale sarà ora la tua risposta? Accetterai di iscriverti? Sappi che c'è ancora posto e puoi facilmente recuperare il tempo perso. Continuiamo leggendo i versetti dal 6 al 9 del capitolo 9 dei Proverbi. Lasciate, sciocchi, la stoltezza e vivrete. Camminate per la via dell'intelligenza. Chi corregge il beffardo si attira insulti. Chi riprende l'empio riceve affronto. Non riprendere il beffardo per evitare che ti odi. Riprendi il saggio e ti amerà. Istruisci il saggio e diventerà più saggio che mai. Insegna al giusto e accrescerà il suo sapere. Il versetto 6 del nostro testo ci dice che ci sono purtroppo quelli che non vogliono mai ascoltare, ed essi sono gli schernitori. Con questi non serve a nulla sprecare il tempo. Praticamente in ogni luogo troverai alcune persone che resistono alla parola di Dio, deridendola. Tu pensi che si debba continuare con insistenza a portare ad essi la parola? No. Il Signore Gesù ha detto di non gettare le nostre perle ai porci. Da parte mia, mi auguro che tu, che mi stai ascoltando, non sia uno di questi. Questo non riguarda coloro che ancora non hanno ben capito ciò che viene loro offerto, ma quelli che in modo deliberato, pur avendo capito, non ne vogliono sapere. Infatti, ai nostri giorni succede anche che se annunci la parola del Signore ad alcune persone, esse si risentono al punto di arrivare persino a odiarti per averlo fatto. Purtroppo ci sono persone superficiali, vuote, al punto tale da non voler ricevere la parola di Dio. Ai nostri giorni si pensa di sapere, di capire tutto, eppure si deve riconoscere che non si capisce nulla. Infatti, più uno sa, più è pronto a riconoscere la sua ignoranza e i suoi limiti. Un vero uomo di Dio era solito dire: più studio la Bibbia, più mi accorgo di quanto poco la conosco. Amica, amico, non puoi studiare la Bibbia senza renderti conto di quanto poco la conosci. Tuttavia, allo schernitore non interessa conoscere la parola di Dio, e se insisti, sprechi il tuo tempo. Ora, prima di continuare con la lettura di questo capitolo, permettimi di insistere, di ricordarti ciò che ho appena detto. Spero proprio che tu non sia uno di questi. Leggiamo ora il versetto 10 di Proverbi, capitolo 9. Il principio della saggezza è il timore del Signore, e conoscere il Santo è l'intelligenza. Forse stai pensando, abbiamo già sentito questo versetto in precedenza. Sì, è vero, quando il bambino era a casa. La prima lezione che gli è stata data riguardava appunto il timore del Signore. Infatti abbiamo letto in Proverbi 1, al versetto 7, il timore del Signore è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Ora, però, il giovane è entrato all'università della vita e a quella della saggezza. È una matricola presso l'università del discernimento e questa è la sua prima lezione. Il principio della saggezza è il timore del Signore e conoscere il Santo è l'intelligenza. Tutti iniziamo da qui. Se tu non hai iniziato qui, allora non hai mai iniziato, amica, amico. Un uomo è uno stolto, ed è ciò che questo libro dice. Se vive senza Dio in questo mondo, nella nostra società contemporanea ci preoccupiamo molto della sicurezza, sicurezza sulle strade, sicurezza in casa, sicurezza nella vecchiaia. Stipuliamo delle assicurazioni per tutte queste cose e ci assicuriamo che i pagamenti siano in regola, altrimenti perdiamo i privilegi. È saggio fare questo, ma amica, amico, che ne è dell'eternità? Stai facendo dei piani? Hai fatto un'assicurazione per questo? Oh, ed è insensati vivere senza Dio. Il principio della saggezza è il timore del Signore. Questo è ciò che possiamo leggere nei versetti 11 e 12 di Proverbi, capitolo 9. Per mio mezzo, infatti, ti saranno moltiplicati i giorni, ti saranno aumentati anni di vita. Se sei saggio, sei saggio per te stesso. Se sei beffardo, tu solo ne porterai la pena. E quindi, se vuoi essere intelligente, fai dei preparativi per la tua anima riguardo all'eternità. Se sarai uno schernitore, cioè una persona che non vuole sentire, e deriderai queste cose, un giorno, abbiamo letto, dovrai fare i conti con il giusto giudizio di Dio. Questo ti può sembrare forse duro, esagerato, ma qualcuno te lo deve dire. Tu sei sulla via dell'inferno. Se sei beffardo, tu solo ne porterai la pena. E se sei deciso a continuare per la tua strada, tu certamente ci rimetterai. Una persona che si definiva atea un giorno mi ha detto: tutte queste fesserie sul peccato, sulla vita eterna, sul fatto di credere in Cristo, eccetera, io non le bevo di certo. Possono andar bene per certa gente, ma a me non interessano. Cercando di responsabilizzarlo, gli risposi: supponiamo che lei abbia ragione e che non ci sia una vita eterna. Allora lei e io arriveremo allo stesso punto, ma supponiamo che io abbia ragione e lei torto. Allora, amico, si troverà in grossi guai. Un'altra persona che si professava atea disse: sarei contento se non ci fosse il dubbio terribile che la Bibbia potrebbe essere vera. Sì, potrebbe. Questo è il dubbio di molte persone. E se lo è, sarà una cosa terribile per tutti quelli che avranno voltato le spalle a Dio. I versetti che concludono questo capitolo rappresentano la scuola della follia che molte persone frequentano, ma di questo ci occuperemo domani sera, nel nostro ultimo appuntamento della settimana. Mi raccomando, non mancate. A domani.